Please welcome the 45th and 47th President of the United States of America, President Donald J. Trump.
È il compleanno degli Stati Uniti, ma lui l'ha trasformato nel suo compleanno, nell'anniversario dell'America di Donald Trump alla ricerca di nuovi nemici, dopo gli immigrati, ora torna al comunismo come negli anni 50. Un paese diviso e polarizzato cerca di capire quale direzione prendere, mentre Donald Trump continua ad avere un progetto chiaro in mente, il suo potere, la sua ricchezza.
I said there's no way if we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning I'm going to be here. There's no way.
Buongiorno, buongiorno Michele Migone e benvenuti a Va Pensiero. Sono concluse nelle scorse ore i festeggiamenti negli Stati Uniti per il 4 di luglio, la festa dell'indipendenza. A Washington, lo sapete, c'è stato il discorso di Donald Trump e poi il record mondiale di fuochi d'artificio che lui stesso ha voluto. Perché appunto questo è stato il compleanno d'America, ma è stato il compleanno d'America di Donald Trump. Sentiamo Nadia Urbinati, docente alla Columbia University.
È la prima volta che un presidente dichiara di essere la stessa cosa della storia di un popolo. Anzi, lasciamo stare popolo perché non usa nemmeno l'espressione, la storia di uno Stato e la storia di un successo, perché ovviamente gli Stati Uniti per lui sono una storia di successo, dunque lui mette la corona su questa storia di successo, che è anche il suo successo. Questo è un fatto strabiliante negli Stati Uniti, anche laddove ci sono stati momenti di tensioni, di violazione anche delle divisioni dei poteri, non è la prima volta, cioè Lincoln sospese l'habeas corpus, si dichiarò in qualche modo dittatore, però erano anni di guerra civile ed era un'altra situazione. In condizioni di pace, questa è la prima volta che c'è una rottura così forte tra storia americana e stabilita dal presidente e popolo americano che vede la propria storia. È un fatto nuovissimo, direi, e nessuno è in grado di capire, di comprendere la realtà, la ragione profonda, perché sì, c'è la megalomania di Trump, ma a che punto giunge e in che modo si manifesta? E fino a quando può andare avanti questa tensione tra se stesso e il mondo nel quale tuttavia opera, che è quello americano? Non sono la stessa cosa, ecco, però lui si intitola quel mondo.
Senta, ma è narcisismo che ormai è diventato, diciamo, un caso clinico quello di Trump, o è un calcolo politico anche?
Ma è difficile dire. C'è un fatto certo che lui ha una personalità egocentrica. L'egocentrismo è, anzi, diciamo pure il narcisismo vero, alla Freud, è presente in questa patologia della trumpiana. C'è questo elemento personale indiscutibile, che però questo abbia delle ricadute e che quindi dia adito ad una riflessione di tipo le ragioni politiche altro, economiche altre, oltre la sua personalità, ha senso. Uno, lui ama i soldi e ama accumularne tanti, anche se ovviamente non li userà tutti, però proprio il piacere dell'accumulo. Secondo, ama accumulare persone che lo adorino e che lo scappellino senza discutere, ama circondarsi da yes men and women, e quindi è probabile che dietro tutto ci sia anche un elemento politico, perché conviene anche a molti altri intorno a lui che egli sia così, conviene a molti oligarchi che egli sia così, conviene a parte del Partito Repubblicano, l'80%, che sia così, e conviene anche a molti che sono non molto, diciamo, come dire, esplicite nella loro opposizione a Trump, anche all'interno del Partito Democratico. C'è una parte di coloro che tacciono, che attendono, che non si espongono, che temono che un'esposizione possa danneggiarli. Quindi questo elemento è da tenere in conto. Ci sono elementi personali e ricadute politiche e sociali.
Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue.
Il congresso iniziò a pianificare le celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti nel 2016, quando istituì America 250, una commissione bipartisan composta da cittadini, parlamentari e membri del governo. L'idea era che la commissione organizzasse eventi apartitici che tutti gli americani potessero apprezzare. Tutto cambiò con l'inizio del secondo mandato di Trump. Il 29 gennaio 2025 firmò un ordine esecutivo che istituiva Freedom 250, un gruppo separato incaricato di gestire la programmazione a Washington. Rosie Ryos, presidente della Commissione America 250, ha dichiarato a Time di aver raccomandato al presidente Trump di emanare un ordine esecutivo per mobilitare alcune agenzie governative, come la NASA e il Dipartimento del Tesoro, che in precedenza non erano state incluse nel mandato del Congresso relativo all'anniversario. In cambio, America 250 ha delegato tutta la pianificazione degli eventi a Washington alla Casa Bianca di Trump, data la sua volontà di farlo. Ovviamente a Washington erano già in corso molti progetti, afferma Ryos, aggiungendo che America 250 sta lavorando in parallelo con Freedom 250, concentrandosi su eventi nel resto del paese. I piani originali di America 250 per le celebrazioni del 4 luglio a Washington erano molto meno incentrati sul presidente. Una volta che Freedom 250 ha preso il controllo, tutto è cambiato. Il festival culturale dello Smithsonian, che si teneva ogni anno al National Mall a fine giugno, è stato sostituito dalla Great American State Fair di Trump. Almeno 9 stati hanno rifiutato di parteciparvi direttamente. Il campo di battaglia tra i due gruppi si è ampliato negli ultimi mesi, quando entrambi hanno speso ingenti somme per promuovere i propri marchi al Super Bowl di Santa Clara, in California, quest'anno. Entrambi i gruppi hanno anche lanciato la propria versione di concorso studentesco. America 250 ha inizialmente lanciato un concorso di saggi con un primo premio consistente in un viaggio gratuito in un sito storico a scelta, mentre Freedom 250 ha lanciato un concorso artistico studentesco con un primo premio consistente in un viaggio gratuito alla Great American State Fair. I due gruppi si stanno ora contendendo la copertura mediatica. Sebbene le principali emittenti televisive si siano preparate a coprire gli eventi organizzati da entrambi i gruppi, Fox News ha trasmesso in diretta dal North Dakota l'inaugurazione della biblioteca presidenziale di Teddy Roosevelt, un evento chiave di Freedom 250, e la CNN ha incaricato Anderson Cooper e Andy Cohen di seguire l'evento di Times Square il 3 luglio, un evento simbolico di America 250. Durante un'audizione al Congresso la scorsa settimana, il senatore Alex Padilla, democratico californiano e uno dei commissari di America 250, ha criticato la decisione di Trump di minare i piani di America 250 creando un gruppo concorrente. Il presidente Trump non ha potuto fare a meno di cercare di rendere l'anniversario del 250° compleanno d'America la celebrazione della sua presidenza. E tutto incentrato su di lui, ha detto Padilla.
Allora, abbiamo sentito cosa c'è stato dietro a queste celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti, e in queste celebrazioni Trump ha voluto soprattutto dire una cosa, ed è questa.
Ever since, the entire world has been on notice that Americans will never let anyone take our freedom away. Won't happen.
Questo è il discorso di questa notte a Washington.
From the communists, they haven't got a chance. Not even a chance. We don't want communists in our country.
Ecco, lo sentite, non vogliamo comunismo nel nostro paese. L'aveva detto anche venerdì nel discorso che aveva tenuto sotto il monte Rushmore. E questo è il nuovo leitmotiv, la lotta al comunismo negli Stati Uniti, dove nessuno il comunismo evidentemente lo vuole. Ma è questo è ciò che serve a Donald Trump in questo momento. E torniamo quindi a sentire Nadia Urbinati.
We are made the courage and the fire and the flesh and the blood of the best and the bravest people this world has ever produced. We are the bravest and the best.
Questo, come il populismo nelle forme blande o nelle forme autoritarie come questo, non vive senza un'alternativa, senza un alter, senza un nemico, senza una contrapposizione frontale, diretta e immediata, manichea. Quindi la logica manichea, che tutto sommato è una logica che si è molto accreditata durante la guerra fredda, pensiamo al maccartismo, quella logica resta. E ovviamente bisogna trovare questo nemico. Allora, i nemici, quando sono semplicemente gli immigrati, funziona o non funziona? Perché il paese è un paese di immigrati. E infatti oggi la Corte Suprema, abbiamo visto come ha fermato le mire nazionalistiche e protezionistiche di Trump nel caso della cittadinanza, e quindi non ha una forte capacità identitaria, tutto sommato. Allora devono trovare un obiettivo polemico che senz'altro ha una capacità trasversale, mettere in circolo l'idea che da New York sia partita la carica del comunismo del XXI secolo. È quello che stanno facendo. Il comunismo del XXI secolo, lo dicono, è basato sulla seguente cosa: volere vivere facilmente senza far fatica. Non è più il comunismo antico che espropriava le proprietà, che creava l'economia collettiva. No, questo è un comunismo del consumo. E quindi il sindaco di New York ne è l'esempio, perché vuole dare l'asilo, le scuole materne gratuite, perché vuole abbassare il costo dei trasporti, perché vuole che le scuole, l'edilizia popolare sia davvero popolare, perché vuole mettere tasse alle proprietà più strabilianti che hanno i paperon de paperoni a New York. Chiama tutto questo comunismo, ed è un comunismo del consumo. Consumare molto è facile con pochi soldi, questa è l'idea oggi del comunismo, e quest'idea la stanno propalando in giro e farà un poco di successo, ecco, non so quanto.
Senta, ma il fatto che in molte delle primarie che sono avvenute in queste settimane, e per quanto riguarda il Partito Democratico, abbiano vinto dei candidati socialisti, almeno così vengono definiti, è un significato particolare? È un segnale che c'è uno spostamento più a sinistra dell'elettorato democratico? È qualcosa di significativo dal suo punto di vista oppure no?
Lo è, ed è anche può diventare problematico. Uno, le grandi metropoli e le aree metropolitane sviluppano ovviamente forme più critiche del sistema che non nella cosiddetta America profonda. Quindi adottare questa diciamo selezione tramite le primarie dei rappresentanti più radicali o comunque socialdemocratici ha senso a New York, come ha senso in California, come ha senso a Chicago. Avrebbe meno senso e sarebbe molto più rischioso nelle cosiddette aree interne, perché lì non c'è nessuna strategia e nessuno, diciamo, desiderio o nessuna rivendicazione del tipo di quella che vediamo nelle metropoli. Il rischio che io vedo in questo, benché sia un fatto importante, perché diciamo scombussola e dà uno shake, dà un moto importante al Partito Democratico, ma il rischio che vedo è il seguente, ovvero è che quella parte dei democratici, sono tanti nelle aree appunto profonde cosiddette, sono più moderati, si sentano non rappresentati da questa diciamo ondata più socialdemocratica e facciano un passo indietro, cioè non solo non vadano a votare, ma sentono di non essere rappresentati, che può avere un effetto, un impatto in midterm negativo per il Partito Democratico medesimo. Quindi bisogna stare molto attenti anche all'uso che verrà fatto e che sta, come me lo diceva lei prima, che sta già è fatto già in questo momento l'uso della bandierina comunista da usare proprio nel midterm e proprio in quelle aree di America profonda dove fanno questi argomenti, fanno senz'altro presa. Quindi quello che vediamo come un successo a New York può non esserlo altrove. Okay.
Questo è stato lo slogan di milioni di persone che sono scese in piazza contro Donald Trump negli scorsi mesi. Quindi un paese diviso e polarizzato che festeggia in modo diviso e polarizzato questo 4 di luglio, che l'ha festeggiato. Ma qual è lo stato mentale degli Stati Uniti oggi, nel 250° anniversario della loro nascita? Sentiamo David Hamann, che è un giornalista, autore del libro The Project, edito da Chiare Lettere qui in Italia, un libro sul Project 2025, ovvero sia quello che è diventato poi l'agenda politica di Donald Trump in questi primi ormai quasi 2 anni alla Casa Bianca.
I think the American mind is unsettled. People are not sure what to make of...
Credo che la mentalità americana sia inquieta, la gente non sa bene cosa pensare del 250° anniversario, temono che il paese stia prendendo la strada sbagliata. Il loro senso di patriottismo è ai minimi storici e credo che ci sia semplicemente incertezza su dove sta andando il paese e cosa significhi oggi.
E che cosa vedi in questa celebrazione del 4 di luglio?
Vedo persone sinceramente felici e entusiaste di festeggiarlo, ma credo che sia diventato profondamente politico, in parte a causa degli sforzi di Donald Trump per farlo ruotare attorno a sé. E credo che questo crei ambivalenza, e penso che, poiché le persone sono incerte sull'economia e sul futuro della democrazia, non siano sicure di come festeggiare in modo sensato o persino di cosa abbia senso oggi.
E come definiresti la situazione politica di Donald Trump in questo momento?
In a strange way, Trump is both weak and strong.
In un certo senso Trump è allo stesso tempo debole e forte, esercita un potere enorme su tutta la politica. Abbiamo visto ottenere ancora più potere dalla Corte Suprema questa settimana. Siamo ancora in una guerra che ha iniziato senza chiedere alcuna autorizzazione e si sta comportando in modo molto autoritario. E allo stesso tempo è molto impopolare. Le sue prospettive nelle elezioni di metà mandato non sono buone e sta ricevendo molte critiche dai repubblicani. Quindi è una situazione strana. È allo stesso tempo molto potente e molto debole. Debole, credo.
He's both very powerful and very weak, I think.
Trump è preoccupato per il sostegno in vista delle elezioni di metà mandato, perché a volte sembra non preoccuparsene.
He goes back and forth. Occasionally he'll say things.
È altalenante, occasionalmente dice cose che lasciano intendere che si aspetta un brutto risultato elettorale per i repubblicani. Altre volte dice di non essere preoccupato o che non gli importa di come le sue azioni influenzino le elezioni. Sai, credo che il punto da guardare non sia tanto in ciò che dice direttamente, quanto nel modo in cui si comporta. E più è agitato, più è schietto, oltraggioso, maggiori sono gli indizi che in realtà sia preoccupato.
Cosa vedi di nuovo nella società americana dopo 2 anni di Trump alla Casa Bianca?
I think it is interesting. There is on the one hand.
Da un lato c'è una certa rassegnazione, la gente si è in un certo senso arresa, ma c'è anche molta resistenza e si vedono gli elettori indipendenti che hanno sostenuto Trump nel 2024 rivoltarsi contro di lui. La domanda è cosa succederà dopo Trump? Stiamo arrivando a un punto in cui questo è immaginabile, tra poco più di 2 anni ci saranno le elezioni e un nuovo presidente eletto e Trump non sarà più sulla scena. E per me la domanda è: che aspetto avranno gli Stati Uniti una volta che Trump se ne sarà andato? Cosa si potrà ricostruire o cosa si potrà costruire di nuovo? Credo che molte persone si pongano queste domande, ma non ci sono molte risposte chiare.
Tu hai scritto un libro, Project 2025. Hanno raggiunto i loro obiettivi oppure no?
Hanno raggiunto molti dei loro obiettivi. Proprio questa settimana la Corte Suprema ha dato a Trump ancora più potere di licenziare funzionari del ramo esecutivo. Quindi, in un certo senso, credo che stiano riuscendo a riformare il governo. Hanno un obiettivo più ampio, quello di cambiare la società americana. E penso che questo non sia chiaro. E il tipo di reazione negativa che si riceve nei confronti di Trump mette a rischio questo obiettivo. Ma penso che il lavoro di Project 2025 suggerisca che Trump potrebbe essere uno dei presidenti più trasformativi della storia recente, forse risalendo addirittura a Franklin Roosevelt. In termini di cambiamento dell'aspetto dell'America e di cosa sia la democrazia americana e come funzioni il governo.
Tu vedi qualche segnale di ciò che potrebbe accadere in futuro, di dove stiano andando gli Stati Uniti?
Guardo ai risultati di questa settimana, dove abbiamo i socialisti democratici che vincono, quindi l'ala sinistra del partito sta avendo successo. Quindi allo stesso tempo è probabile che i democratici guadagnino, in particolare i democratici di sinistra, e penso che questo sia un segnale interessante. Se dovessimo assistere a una correzione del governo di estrema destra che abbiamo visto e a un'eventuale svolta verso un'estrema sinistra, penso che sarebbe un cambiamento interessante. Non so nemmeno cosa aspettarmi dal Partito Repubblicano una volta che Trump se ne sarà andato, se tenteranno di continuare sulla stessa strada o se ci sarà uno sforzo per provare qualcosa di diverso. Penso che ci sia un grande interrogativo su chi potrebbe cercare di succedere a Trump e se Trump sia d'aiuto o li trascini verso il basso.
Avremo un paese più diviso?
Penso che per il prossimo futuro rimarrà molto diviso, non so quanto. La divisione può aumentare ulteriormente, ma non riesco a immaginare che le divisioni scompaiano presto.
Ma pensi che potrebbe andare peggio? Voglio dire, se da una parte ci sono i socialisti democratici, dall'altra i repubblicani estremisti, cosa succederà?
Credo che ci sia il rischio di disfunzioni nel governo e la mia maggiore preoccupazione è che i cittadini comuni si rendano protagonisti di atti di violenza, che il governo si renda protagonista di atti di violenza contro i cittadini, come abbiamo visto a volte con il governo Trump. Credo che queste cose siano una vera preoccupazione e finché il governo non funziona bene, le tensioni sociali aumentano.
L'ultima domanda riguarda il Partito Democratico. C'è qualche possibilità che il partito vinca le prossime elezioni presidenziali oppure no?
Penso che le possibilità dei democratici nel 2028 siano buone. È difficile immaginare che un altro repubblicano vinca, semplicemente perché Trump è stato così impopolare. Penso che allo stesso modo in cui un democratico è riuscito a vincere nel 2020, mi aspetterei che un democratico abbia un leggero vantaggio nel 2028. Ma la domanda è cosa saranno in grado di fare se avranno un mandato di governo e se riusciranno a mantenere la popolarità una volta insediati o se finiranno per assomigliare un po' a Keir Starmer in Gran Bretagna e perdere popolarità non appena avranno vinto.
Losing popularity as soon as they've won.
Mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario, il 33% degli adulti statunitensi afferma di essere estremamente orgoglioso di essere americano, dato più basso registrato da Gallup dal 2001. Un altro 20% si dichiara molto orgoglioso, il che significa che poco più della metà degli americani esprime un alto livello di orgoglio per il proprio paese. La restante percentuale si dichiara moderatamente orgogliosa, 22%, solo un po' orgogliosa, 15%, o per niente orgogliosa, 9%. Quando Gallup pose per la prima volta questa domanda nel 2001, il 55% degli adulti statunitensi si dichiarava estremamente orgoglioso di essere americano. L'orgoglio crebbe vertiginosamente dopo l'11 settembre, con il 65-70% degli americani che espresse un orgoglio estremo fino al 2004. L'orgoglio estremo diminuì in seguito, ma si mantenne a livelli maggioritari fino al 2017. Dal 2018 non più del 47% degli adulti statunitensi ha dichiarato di essere estremamente orgoglioso. Nel corso del periodo, i repubblicani si sono dimostrati più propensi dei democratici e degli indipendenti a dichiararsi orgogliosi di essere americani. Anche quando l'orgoglio repubblicano è diminuito durante l'amministrazione del presidente Joe Biden, i repubblicani sono rimasti il gruppo più propenso, tra i tre, a esprimere un orgoglio estremo. Questa divisione partitica persiste, ed è stata più marcata negli ultimi due anni con il repubblicano Donald Trump alla presidenza. Attualmente il 70% dei repubblicani, il 28% degli indipendenti e il 14% dei democratici affermano di essere estremamente orgogliosi di essere americani. L'orgoglio estremo è diminuito di 7 punti percentuali rispetto all'anno scorso, tra i repubblicani e di 6 punti tra i democratici, ma non è statisticamente inferiore tra gli indipendenti. L'orgoglio estremo è diminuito drasticamente tra le donne rispetto all'anno scorso, calando di 13 punti percentuali al 26%, mentre tra gli uomini la percentuale è rimasta sostanzialmente invariata al 42%. Si registrano cali significativi anche tra gli americani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, in calo di 10 punti percentuali al 14%, e tra quelli di età compresa tra i 35 e i 54 anni, in calo di 12 punti percentuali al 30%, ma non tra gli over 55, che rimangono simili all'anno scorso, in calo di 4 punti percentuali al 48%. Anche il senso di orgoglio è inferiore quest'anno tra le persone di colore, in calo di 10 punti percentuali al 20%, e tra coloro che non possiedono una laurea, in calo di 10 punti percentuali al 35%. Gli adulti bianchi non ispanici e i laureati mostrano cali più modesti. Considerando il livello complessivo di orgoglio nazionale, meno della metà delle donne, degli adulti sotto i 35 anni e delle persone di colore afferma di essere estremamente o molto orgogliosa di essere americana. Al contrario, la maggior parte degli uomini, degli adulti dai 35 anni in su e degli adulti bianchi esprime lo stesso parere.
Anche quest'ultimo sondaggio ci ha fatto capire quanto sia polarizzata in questo momento la società americana. Ci risentiamo tra poco. Rieccoci con la seconda parte della trasmissione. Allora, gli Stati Uniti di Trump e la religione.
All'interno dei 6 Freedom Trucks del presidente Donald Trump, che attraverseranno il paese per celebrare il 250° anniversario dell'America, una riproduzione di intelligenza artificiale di George Washington accoglie i visitatori e proclama: «I vostri diritti sono un dono di Dio», sotto un soffitto su cui campeggia la scritta «In God we trust», «In Dio confidiamo». Alla vigilia della festività che commemora la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, i camion museo mobili Freedom 250, appositamente allestiti, hanno iniziato il loro percorso dallo stato di Washington sulla costa occidentale alla Carolina del Nord sulla costa orientale. I camion offrono quello che i promotori definiscono un omaggio patriottico che durerà un anno intero alla rivoluzione americana e alla nazione che essa ha generato. La portavoce di Freedom 250, Rachel Reisner, ha affermato che l'organizzazione sta dando vita a un movimento unificante in tutti i 50 stati che celebra lo spirito americano e mostra il meglio della nostra nazione. Tuttavia, i camion hanno suscitato alcune polemiche. Nel Massachusetts, a giugno, i media locali hanno riportato che alcuni cittadini di una città si sono opposti alla prevista visita di un Freedom Truck, portando alla sua cancellazione. I critici affermano che i camion e altre celebrazioni offrono una versione eccessivamente religiosa della storia americana e minimizzano problemi come la schiavitù e l'ingiustizia razziale. I democratici si sono lamentati del fatto che i fondi pubblici e le donazioni private per i camion e una serie di altri eventi di Freedom 250 non siano trasparenti. L'Institute of Museum and Library Services, un'agenzia federale indipendente, ha fornito una sovvenzione di 14 milioni di dollari per i 6 camion, a cui si sono aggiunti 10 milioni di dollari provenienti da Freedom 250. Il 17 maggio un Freedom Truck con la fiancata dipinta a imitazione dell'iconico dipinto Washington attraversa il Delaware è stato parcheggiato a pochi isolati dal Campidoglio come fulcro di una giornata dedicata a Rededicate 250, un giubileo nazionale di preghiera, lode e ringraziamento. Un sito web della Casa Bianca promuove una pagina America Praise dedicata a Freedom 250. Ai visitatori del sito viene chiesto di dedicare un'ora a settimana alla preghiera per gli Stati Uniti e il suo popolo. Il sito elenca pray.com come organizzazione partecipante. Il social network religioso afferma di raccogliere informazioni sugli utenti che potrebbe condividere con aziende esterne. I contenuti di Freedom Trucks sono stati creati dal Lisdale College, un college privato cristiano conservatore di arti liberali, e da PragerU, che non è un'università, ma un creatore di contenuti edutainment che promuovono i valori giudeo-cristiani. PragerU ha creato video, tra cui uno che esplora come le elezioni possano essere truccate, indicando il voto per corrispondenza come colpevole, riprendendo accuse ampiamente smentite che Trump ha ripetutamente fatto da quando ha perso le elezioni del 2020 contro il democratico Joe Biden. Un altro video, Pride Month, Why Do We Do This?, mette in discussione le celebrazioni di giugno della comunità LGBTQ. PragerU non ha risposto alle richieste di commento sugli accordi finanziari stipulati con Freedom 250. Alcuni storici hanno messo in dubbio la pertinenza, in vista delle celebrazioni del 250esimo anniversario, delle presentazioni a tema religioso promosse dalla Casa Bianca di Trump. Kate Cart, professoressa di storia alla Southern Methodist University, specializzata in storia americana antica, ha osservato che durante la rivoluzione americana sia i lealisti protestanti britannici che i patrioti delle colonie americane credevano di agire in conformità con i propri valori religiosi. Tuttavia, ha aggiunto Cart in un'intervista telefonica la scorsa settimana, il conflitto tra la Gran Bretagna e le colonie non aveva nulla a che fare con la religione. Inoltre, ha affermato, i padri fondatori americani erano ben consapevoli che la religione poteva essere fonte di grande divisione e pertanto decisero che non fosse preferibile istituire una religione centralizzata piuttosto che cercare di crearne una. Secondo uno studio del Pew Research Center del 2023-2024, il 62% degli adulti statunitensi si identifica come cristiano. Di questo gruppo i protestanti evangelici rappresentano il 23%, più di qualsiasi altra fazione. Circa il 29% degli adulti americani non si identifica con alcuna religione. Questa percentuale include atei e agnostici, mentre il 19% afferma di non appartenere a nessuna religione in particolare. La religione non è l'unico tema scottante al centro del dibattito sul 50esimo anniversario degli Stati Uniti. L'amministrazione Trump è stata coinvolta in cause legali per i suoi tentativi di eliminare le informazioni interpretative dai parchi nazionali, compresi i materiali espositivi sulla schiavitù e sui cambiamenti climatici. Chi ha ricordato il bicentenario degli Stati Uniti del 1976 lo descrive come una celebrazione meno controversa. I love you, I want you with all my heart and soul. I need you, yes I do.
E qualche giorno fa la Commissione per la Libertà Religiosa, istituita da Donald Trump, ha dichiarato che la separazione tra Stato e Chiesa negli Stati Uniti è stato un errore. Questa separazione, almeno dal punto di vista formale, è sempre stato un cardine delle istituzioni democratiche americane. Possiamo considerarla questa valutazione una sorpresa? Ne abbiamo parlato con Massimo Fagioli, docente universitario negli Stati Uniti e autore dell'ultimo libro, recente libro, Leone XIV e la Chiesa Globale, Unità e Pace, edito da Morcelliana Editore.
Non è una sorpresa, perché si sapeva benissimo l'intento con cui era stata formata e si sapevano benissimo i nomi dei componenti, specialmente dei membri cattolici, e le conclusioni erano già scritte. La commissione doveva solo sostanziare e presentare un argomento, diciamo così, che è quello di un'America che rifà un patto con Dio e con la religione. Questo non è una cosa nuova, la cosa nuova però è che è un Dio molto più cristiano e molto più bianco, con una inclusività molto marginale per l'ebraismo in funzione filo israeliano in sostanza, e in cui l'inclusività dell'America come progetto politico religioso aperto a tutte le persone di fede e anche senza fede scompare, quindi è un progetto molto più cristiano nazionale, nazional cristiano, rispetto a quello che è stato nell'ultimo secolo, ma anche rispetto alle sue origini.
Ecco, chi faceva parte di questa commissione? Quali sono i personaggi secondo lei più emblematici?
Ma c'è una lista di pastori protestanti che vengono da chiese improvvisate, cioè che hanno fondato loro stessi. Mancano i rappresentanti delle grandi chiese storiche, quelle protestanti. Ci sono invece due vescovi cattolici, e uno in particolare è il vescovo Robert Barron, che da 25 anni è il vescovo cattolico più mediatico degli Stati Uniti ed è il vescovo più allineato al governo Trump, e si è impegnato nel corso dell'ultimo anno e mezzo nella commissione, ma anche fuori nei vari canali su cui lui è attivo, a difendere il lavoro che questa amministrazione sta facendo per ridare Dio all'America e l'America a Dio. E la cosa interessante è che appunto Barron unisce questo progetto a una retorica d'antan anticomunista, stile anni 50, che è abbastanza ironica visto quello che oggi è l'America, però lui è molto preoccupato dal nuovo sindaco di New York, quindi lui è il personaggio intellettualmente più visibile e più famoso e anche più influente nella Chiesa Cattolica.
Senta, ma quando questa commissione parla di un errore, la separazione tra Stato e Chiesa, a quale Chiesa si riferisce? Lei ha spiegato, diciamo, il contenuto, ma il riferimento immagino non sia alla Chiesa Cattolica, oppure sì?
No, intende alle Chiese cristiane in generale, perché il cristianesimo nazionale in America concepisce se stesso in modo non confessionale, quindi l'argomento che dice che la Costituzione ha creato la separazione Stato-Chiesa è molto antico, perché questa frase separazione Stato-Chiesa non esiste in Costituzione, è una frase che viene da Thomas Jefferson, che è uno degli autori del primo emendamento, ma che nella giurisprudenza nel corso dell'ultimo secolo, secolo e mezzo, era stato interpretato come una sana distinzione fra Stato e Chiesa, che si sostanzia per esempio nella presenza della religione nelle scuole, nelle forze armate, tutte queste cose. Cioè è una laicità molto relativa rispetto all'Europa, però in questo caso c'è veramente un progetto di riconquista cristiana dell'America dalle mani del liberalismo e della cultura woke, ultra progressista, che è l'argomento ancora più forte ideologicamente che cementa il consenso al trumpismo, molto di più che le questioni economiche, per adesso almeno, saremo a vedere in novembre, ecco.
Ma torniamo sullo stato di salute mentale del paese, e ne abbiamo parlato con Stephen Marsh, che è un giornalista e scrittore canadese, autore del libro La prossima guerra civile.
Penso che sia un periodo di grande avversione e grande confusione. Penso che sia un momento di imbarazzo. Lo si può vedere persino nei loro spettacoli, giusto? Voglio dire, questi sono gli Stati Uniti, sono i grandi inventori di spettacoli e spettacoli politici. E hanno una piscina in decomposizione di fronte al Lincoln Memorial. Hanno questa fiera a cui nessuno è andato, hanno un incontro di lotta libera davanti alla Casa Bianca. La Casa Bianca stessa è ridotta a brandelli, è letteralmente una fenditura nella terra. E sapete, il presidente ha guadagnato 2 miliardi di dollari l'anno scorso, praticamente grazie alla corruzione più sfrenata. Voglio dire, penso che l'America a 250 anni sia al suo punto più basso, uno dei punti più bassi della sua storia, davvero.
Cosa vedi in queste celebrazioni del 4 di luglio? Un paese più diviso, un interesse più debole dell'opinione pubblica rispetto alla politica? Che cosa puoi dirci di questo?
Ci stiamo avvicinando alle elezioni di metà mandato, siamo in un periodo di terribile polarizzazione politica e sai, secondo le stime più ottimistiche, solo 18 seggi su tutto il congresso saranno competitivi, saranno gli unici in bilico. Quindi siamo in un periodo in cui gli Stati Uniti e il suo sistema politico stanno di fatto collassando, non è più competitivo democraticamente, allo stesso tempo è sconvolto da un partigianismo incredibile e feroce che credo sia in realtà incomprensibile per gli altri paesi occidentali, quanto siano divisi questi due schieramenti e come in realtà non abbiano davvero anteposto il partito al paese in un modo che è, sai, davvero endemico per loro. Quindi penso che allo stesso tempo tutti gli altri problemi degli Stati Uniti siano solo esacerbati. C'è questa inflazione incredibile, c'è un debito fuori controllo, c'è corruzione pura e semplice, c'è una crisi del costo della vita interamente autoinflitta che colpisce davvero le persone. Questo è un momento molto brutale per l'America e i sondaggi lo dimostrano, giusto? I sondaggi mostrano che sono incredibilmente insoddisfatti della direzione che sta prendendo il loro paese. E sapete, quello che stanno scoprendo è ciò che altri paesi del mondo hanno scoperto molto tempo fa, ovvero che l'autoritarismo in realtà non funziona, come se pensaste che farà arrivare i treni in orario o cose del genere. Non è così, è un modo disfunzionale di vivere con un uomo forte ed è quello che stanno scoprendo. Long ago, which is that authoritarianism doesn't actually work, right? Like you think it's going to make the trains run on time or whatever, it doesn't. Like it is a dysfunctional way to live with a strong man, and that's what they're finding out.
E come definiresti in questo momento la situazione politica di Donald Trump? È più debole? È più forte?
Oh well, the United States gets weaker every week. Gli Stati Uniti si indeboliscono ogni settimana, giusto? Cioè, se ne avessimo parlato un anno fa, gli Stati Uniti avrebbero avuto una delle più grandi reti scientifiche della storia del mondo e poi una rete di alleanze forgiata praticamente nel sangue che avrebbe dato all'America potere in tutto il mondo. Queste cose sono peggiorate. Il debito significa che sono economicamente più vulnerabili. Ad esempio, quando ci sarà una crisi negli Stati Uniti non è chiaro come ne usciremo, visto che stanno usando il quantitative easing di continuo. Quindi l'America stessa è sempre più debole. Donald Trump, credo, è entrato in un periodo in cui non gliene importa niente. A quanto pare non credo che gli importi minimamente del futuro del paese. Quindi per lui tutta questa distruzione, che significa che il suo tornaconto personale e la sua vanità vengono massimizzati, credo sia una cosa indifferente, credo che non gli importi davvero. So for him all this destruction, which means his own personal aggrandizement and his own personal vanity gets maximized, I think is a thing indifferent to him. I think he really
doesn't care. Ho un esempio delle tensioni politiche, uno scontro verbale tra oppositori e fans di Donald Trump in una cittadina della California invasa dai militari e dell'agente dell'ICE alla ricerca di immigranti. Yes, this is Orange County. There are Americans who support President Trump's program of mass deportation. Sì, questa è la contea di Orange. Ci sono americani che sostengono il programma di deportazione di massa del presidente Trump. Sant'Ana è una città che viola la legge federale sull'immigrazione. Ci sono quelli di noi nella contea di Orange che ne hanno abbastanza di tutto questo e stiamo dicendo che siamo con l'ISIS, stiamo col presidente Trump e siamo con gli Stati Uniti d'America. Avremo di nuovo un confine, avremo di nuovo una nazione. Conosco
conosco la mia storia, conosco la mia storia. Ricordo quando gli Stati Uniti vinsero la guerra messicano-americana. Lo ricordo come i nostri soldati erano nella casa di Montezuma. E se dovremo tornare lì ancora una volta per garantire la nostra sovranità, lo faremo. Io sono con il presidente Trump, sono con l'ISI e ci saranno più patrioti qui. Siamo pronti a reagire. Non avremo di nuovo il 2020. Il 14° emendamento non prevede la cittadinanza per diritto di nascita. Il 14° emendamento che abbiamo usato per garantire la libertà agli ex schiavi africani e la cittadinanza non si applica alle persone che sono arrivate qui illegalmente di loro spontanea volontà, violando la Costituzione degli Stati Uniti d'America e le sue leggi. Se eri un immigrato clandestino, il tuo giusto processo prevede che tu venga rispedito a casa tua. Questo è il giusto processo.
Non saremmo un cazzo senza messicani, figlio di puttana!
Sì, credo di essere americano. Mio nonno ha combattuto nella guerra civile per tenere unito questo paese. Gli americani adesso si stanno ribellando. Siamo stanchi di città come Santana che violano le leggi americane sull'immigrazione. E grazie a Dio per il presidente Trump, grazie a Dio per Stephen Miller e grazie a Dio per la Guardia Nazionale Americana e per l'Immigration and Customs Enforcement. Il popolo americano si sta svegliando. Non siamo più silenziosi. Questa non è Santana. Questi sono gli Stati Uniti d'America. E se non ti piace l'America, puoi tornare da dove diavolo vieni.
Dovresti vergognarti. Qual è la regola del secondo emendamento per questo paese? E c'è molto di più del secondo. C'è molto di più del secondo emendamento. Puoi dire primo emendamento, va bene, ne avete diritto. Siamo tutti qui, giusto? Abbiamo il diritto di essere qui. Primo emendamento, proprio come voi.
No, no. Noi abbiamo il diritto di essere qui. Siamo americani. Il presidente Trump ha avuto milioni di voti qui in California.
Noi... più del secondo emendamento. Puoi dire primo emendamento, va bene, ne avete diritto. Siamo tutti qui, giusto? Abbiamo il diritto di essere qui. Primo emendamento, proprio come voi.
No, no. Noi abbiamo il diritto di essere qui. Siamo americani. Il presidente Trump ha avuto milioni di voti qui in California. Noi ci alzeremo in piedi.
Sono cazzate.
Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie alla Guardia Nazionale per aver riportato l'ordine in questo paese.
Siete dei fottuti nazisti, siete degli stronzi, siete dei nazisti e state sostenendo un dittatore. È questo che state facendo, sei un fottuto stronzo, fottuto servitore di stronzi, stupidi, fottuti, servitori di stronzi.
Capisci che in realtà sono nata e cresciuta nello stato della California? Non mi interessa se non lo capisci.
Rispedieremo indietro tutti questi immigrati clandestini. Oh, chiudi il becco tu!
Sei un tale stronzo razzista, non ti voglio sentire, vuoi smettere? Non ti voglio sentire, non ti voglio sentire, sei così, sei maleducato, non voglio sentirti, io lo odio, dai, lo odio, stronzo razzista.
Hai menzionato l'Europa, è stata proprio lei a fondare e costruire, sai chi ha costruito la città di Los Angeles? Gli spagnoli vengono dall'Europa, sai da dove viene lo spagnolo? Dalla Spagna, sì, è vero, esatto, quindi ringraziate gli spagnoli. Ringraziate gli spagnoli, esatto, ecco perché avete la vostra lingua, ecco perché siete cattolici, per via della Spagna, per via dell'Europa, tutto ciò che prendete dall'Europa.
Noi prendiamo tutto dall'Europa, siamo orgogliosi americani e prendiamo tutto dall'Europa.
Davvero? Siamo orgogliosi americani. Siamo con l'ICE.
Sei così ingenuo, istruisciti, studia, bastardo.
Questa è la contea di Orange. Volete andare a fare questa merda? Andate a Los Angeles. Ma questa è la casa di Richard Nixon. Questa è la casa dei patrioti americani.
Ecco, questo è un esempio delle tensioni politiche, ma cosa unisce e cosa divide gli americani in occasione del 4 di luglio e cosa li ha divisi nella loro storia? Sentiamo Nando Testi, americanista e autore del libro 4 di luglio, appena uscito per il Mulino.
Momenti in cui il 4 luglio diventa una festa incandescente in qualche modo. Negli anni 50 dell'Ottocento, per esempio, sicuramente sulla questione della schiavitù. È per un 4 di luglio del 1852 che Frederick Douglass fa il suo famoso discorso in cui dice che cosa significa per lo schiavo il 4 luglio e va avanti su questa tematica. Nel luglio del 1848 le donne, le prime suffragiste, pubblicano un calco della dichiarazione di indipendenza in cui dicono: tutti gli uomini e tutte le donne sono creati uguali. Altri 4 di luglio importanti, durante la prima guerra mondiale, in realtà un 4 di luglio, il 4 di luglio del 1918, negli Stati Uniti in guerra, ci furono grandi manifestazioni conflittuali su che cosa voleva dire il patriottismo in caso di guerra, come quella che stava avvenendo, in cui si dice il 4 luglio deve essere il momento in cui tutti gli americani si uniscono dietro la bandiera. Ma che cosa succede quando? Beh, intanto ci sono socialisti che sono contro la guerra e finiscono in galera, e poi ci sono tutti gli americani, vuol dire quella percentuale enorme di immigrati che sta negli Stati Uniti e che proviene da stati con cui gli Stati Uniti sono in guerra in quel momento, e quindi ci sono momenti di tensione negativa in cui la festa del 4 di luglio diventa un momento di aggressione a chi non si conforma al patriottismo ufficiale. E poi arriviamo agli anni 60 e agli anni 70, quelli che poi sboccano nel 4 luglio del 1976, appunto il bicentenario, in cui alcuni dicono, ci sono movimenti radicali che dicono il 4 di luglio non è festa nostra, è festa del governo, altri che dicono, io credo giustamente, no, festa di tutti, non è la festa del governo. In quel giorno lì dobbiamo noi dire che cosa significa per noi il 4 luglio. Il 4 luglio del 1976 ci furono manifestazioni di questo tipo a Washington DC, se ricordo bene, a San Francisco, a New York e in altre città, in cui si diceva, alcuni dicevano il 4 di luglio è nostro, siamo in continuità vogliamo essere in continuità con la rivoluzione.
Come può essere definito lo stato, diciamo, di salute della democrazia americana a 250 anni dalla sua fondazione?
È un momento di crisi nella democrazia che rischia di diventare un momento di crisi della democrazia. Secondo me non lo è ancora diventato, soprattutto grazie al fatto che la società politica americana, la struttura politica americana, il federalismo, le autonomie locali, la cultura politica di base continuano a essere dense di relazioni sociali, politiche, culturali di resistenza. Malgrado l'enorme potere che in genere si attribuisce al presidente degli Stati Uniti, o meglio alla presidenza degli Stati Uniti, e che naturalmente il presidente Trump vorrebbe ancora allargare, non è tutto il potere, anzi è solo un pezzo del potere. E questo lo vediamo sicuramente con le tensioni che ci sono, persino con la Corte Suprema che contiene una maggioranza conservatrice repubblicana con almeno 3 giudici nominati direttamente da Trump, che non sempre fa quello che vuole il presidente, o per metterla meglio in altri termini, che non sempre ha una cultura politica che è simile o uguale addirittura a quella del presidente. E poi ci sono altri fattori che entrano in gioco. Il Congresso degli Stati Uniti, il potere legislativo, continua a funzionare così non perché Trump lo tiene sotto il suo tallone, ma perché ha deciso che di fare così. Continua ad avere una sua autonomia che può cambiare nel tempo, e che naturalmente tutti stiamo aspettando le elezioni di medio termine. Only preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin. That man's godless, stuff in his pockets, but all he can spare is a life isn't fair when the poor man is starving. Damn, that man is heartless. No king, no god.
Era Arnaldo Testi, era anche l'ultima voce di questa puntata e di questo ciclo di trasmissioni di Va Pensiero. Ci risentiamo a settembre, quindi buona settimana, buona estate, nonostante i cambiamenti climatici, a tutti quanti voi e a risentirci da Michele Migone.
Prophet. Take one look in his closet, and his skeleton scattered all over the floor, like a Jackson Pollock. Friends with the devil, you know, the devil you don't, is on his payroll, and all of his sadistic sycophants, ignorant hypocrites, mumbling gibberish like his only free speech if it's bigoted. Mix the condescension with some ignorance, thoughts and prayers for the innocent, that's the best that you can do.
No king, no god, just fly.